Cari amiche, cari amici, eccoci ancora per la nostra consueta lezione divina. Oggi proseguiremo gli Atti degli Apostoli, capitolo 15, dal versetto 13 al versetto 29. Siamo dunque in un momento di svolta della storia della Chiesa. La Chiesa cessa di essere una Chiesa di giudei convertiti al cristianesimo e, come abbiamo osservato, con Pietro prima e poi anche con Paolo e Barnaba nel loro primo viaggio apostolico, si apre ai pagani. Naturalmente questa è una benedizione, ma non sarà semplice, come vedremo, accogliere tutte le persone in uno stesso tetto. Qui lo stesso tetto è la medesima fede, perché tutte le persone, tutti i popoli, significa anche diverse usanze e ognuno di noi è estremamente legato alle sue usanze, tanto da attribuire molte volte ad esse un carattere intoccabile e perciò santo, più o meno divino. E questo era ancora più vero nel mondo antico, come è vero d'altra parte anche per oggi. Le usanze forse sono meno usanze, come dire, pratiche e più, come dire, abitudini mentali o modi di pensare, ma anche per oggi, in fondo, se ci pensate, può non essere semplice per uno che proviene dall'ateismo o in qualche modo convertirsi al cristianesimo, perché l'elaborazione anche di categorie con le quali lui ha spiegato il mondo e ha vissuto può non essere semplice ricompattandole o in un'altra dimensione. E così per molti aspetti, gente che ha costumi, diciamo pure francamente, sessuali ad esempio, anche diversi da quelli che sono stati codificati nel cristianesimo, gente che ha costumi mentali, gente che ha modi di vivere e modi di capire la vita, e beh, insomma, può non trovarsi immediatamente a suo agio con quanto la nostra tradizione, pur santa, eppure gli propone. Quindi intendo dire, siamo in un mondo sempre più nuovo e che ha preso le distanze ormai da diverso tempo dalla cultura cristiana e non è semplice far scoprire in qualche modo che nella Chiesa c'è veramente spazio per tutti e tutti quanti possono trovarsi sotto lo stesso tetto, in altri termini possono riconoscersi fratelli e noi sappiamo che la fratellanza intanto non è qualcosa che scegli, poi non significa che sia facile andare d'accordo, proprio come tra fratelli non è semplicissimo molte volte andare d'accordo. Proprio perché con le persone a te più vicine, beh, ti sembra strano non condividere alcune cose che per te sono essenziali. Quindi, insomma, abbiamo visto il discorso di Pietro a esplicazione dell'intervento di Paolo e Barnaba contro i simpatizzanti del giudaismo e contiene, l'abbiamo visto la volta scorsa, soprattutto nel versetto 11, noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro. Contiene, dicevo, il nucleo dell'insegnamento, il nucleo della risoluzione del problema. Siamo salvati tutti, giudei che osserviamo la legge e che fa parte delle nostre tradizioni, ma tanto noi come gli altri. San Paolo, per esempio, nella lettera ai Romani e in quella ai Galati, continuerà molto questo discorso. Abbiamo lasciato un'assemblea in silenzio che rimane a ascoltare Paolo e Barnaba che raccontano dei fatti, cioè quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Cioè, nonostante le idee alle quali eravamo fortemente attaccati, soprattutto Paolo, ci siamo resi conto che la realtà è più grande delle nostre idee, della nostra interpretazione, e Dio compie cose più grandi di quanto noi ci aspettavamo. E adesso incominciamo la pericope odierna. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse. Giacomo è la colonna della Chiesa di Gerusalemme. Giacomo dunque è un giudeo ed è la Chiesa giudaica per eccellenza, la Chiesa che è stata storicamente la matrice di tutte le altre chiese, quella sulla quale si sono innestate tutte le altre chiese. Fratelli, ascoltatemi. Fratelli, di nuovo una affermazione, sono parole che possono sembrare consunte dall'uso, anche i preti molte volte possono iniziare l'omelia chiamando fratelli e sorelle, ma intendo dire, a volte può essere poco più che un modo di dire. Fratelli, qui è Giacomo, insieme a persone che in fondo dissentono tra di loro, c'è una discussione su tutto questo. Prima delle discussioni c'è un fondo di fraternità che ci accomuna, e ritrovare questo, al di là delle increspature o anche delle profonde divisioni, non è molto semplice. Ce l'ha insegnato, se volete, Papa Giovanni, quando ci insegnava appunto a cercare ciò che unisce e non ciò che divide. Ma in fondo ciò che ci divide è ciò sul quale abbiamo soffiato molto, ciò sul quale abbiamo enfatizzato una nostra identità in termini contrappositivi. Fratelli, ascoltatemi. Simone ci rifà di nuovo ai fatti. Simone ha riferito come, fin dal principio, Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Simone, Pietro, Simone, giudeo come noi, ci ha mostrato un fatto. Dio ha scelto tra i pagani un popolo. Ci riferisce a tutta la prima parte che abbiamo ampiamente visto degli Atti degli Apostoli. In particolare abbiamo osservato Cornelio, Enea, vi ricordate? Dio ha scelto tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. È Israele che è consacrato al nome. A nome di Yahweh, il profeta Geremia dice: tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Bene, non solo noi, anche altri. E questo che sembra e sembrava strano credersi per Pietro, come del resto per Paolo, che infatti perseguitava fieramente la Chiesa di Dio, questo fatto, diremo, allarga l'interpretazione della fede. Quel popolo non è solo quello che pensavi tu, cioè gli ebrei, ma anche altri, un popolo per consacrarlo al suo nome, anche i pagani, che diventano l'unico popolo di Dio insieme ai giudei. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto, da buon giudeo fa una citazione di adempimento. Amos, dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riparerò le rovine e la rialzerò perché anche gli altri uomini cerchino il Signore. Bene, è proprio della fede leggere nella parola l'adempimento stesso della parola. Questi fatti che abbiamo, di cui siamo spettatori, ci mostrano come questa parola non rimane scritta vera in un tempo da destinarsi, ma a un certo punto è diventata vera. La tenda di Davide che era caduta viene riedificata e anche altri uomini cercheranno il Signore, altri uomini abiteranno su quella tenda, e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose da lui conosciute dall'eternità, che fa queste cose. C'è un'azione di Dio nella storia, e in fondo è quella che dovremmo stare, alla quale dovremmo porre attenzione tutti noi. Il fatto è che ognuno di noi pone più attenzione nell'affinare e nell'affinare e nel ripetersi le proprie teorie, anche teologiche, e non rendersi conto che il Signore sta facendo qualcosa d'altro, di più grande di quello che ci aspettavamo. Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure, degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè, infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Giacomo dà un'interpretazione minimale che del resto vedremo sarà accolta da tutta la comunità. I pagani che si convertono a Dio non debbono osservare la circoncisione, cosa di non poco momento per loro, visto che la circoncisione è il segno dell'alleanza fin dai tempi di Abramo. Quelli che si convertono a Dio tra i pagani non devono essere importunati nella tranquillità del loro animo. non dobbiamo imporre loro niente, tranne quello che già sanno. Infatti Mosè a chi lo predica in ogni città, perché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Tutti sanno che dobbiamo astenersi da quelle che in termine generico chiama sozzure. Ogni uomo di ogni cultura sa che cos'è la sozzura, sa cos'è che lo sporca. Qui vengono chiamati idoli, impunicizia e animali soffocati e dal sangue, e come vedremo sono la stessa cosa. Proviamo a vedere che cosa può significare. Gli idoli, ci sarà nella lettera ai Corinti un grande discorso sulle carni immolate agli idoli, come voi sapete. Gli idoli non esistono, dice Paolo, quindi noi possiamo tranquillamente mangiare le carni offerte agli idoli e poi portate al mercato per essere vendute normalmente. E tuttavia me ne asterrò se un mio fratello si scandalizza di questo, perché pensa che di non poter, come dire, di non poter mangiare quel tipo di carne. Quello sarà una soluzione pratica che di nuovo viene inventata da Paolo nel risolvere una controversia. Sarebbe interessante osservare che qui abbiamo, anche Giacomo fa, delle soluzioni pratiche. Non è tanto una discussione teologica o una questione di principi. Viene risolto in modo... Qual è il fine? Il fine è il poter stare insieme in pace. Per essere stare insieme in pace bisogna che gli altri non siano importunati. Allora noi non imporremo altri pesi, in fondo, se non quelli che lo hanno già, che sanno di dover portare santamente, astenersi dalle sozzure. Ogni cultura sa che cos'è una sozzura. Certo, voi potete dire, sono tanti i tipi, per me mangiare carne di cane o carne di serpente a me farebbe il vomito, e non imponetelo, e io non impongo di mangiare la mia carne. Cosa potranno essere idoli, impudicizia, animali soffocati e sangue? Questo vedremo è un'endiadi, è una detta in due parole, ma indica la stessa cosa. Gli idoli, che cosa sono gli idoli? In fondo Giacomo dice che non si prostrino agli idoli. Gli idoli, quali sarebbero per noi? Quali sarebbero per le persone che si convertono al cristianesimo gli idoli di oggi? Come voi sapete, l'idolo è qualcosa a cui noi chiediamo la vita, il senso della vita. È qualcosa di più piccolo che però, per un difetto di prospettiva, sembra più grande. Gli idoli possono essere gli idoli del denaro. Astieniti dall'avarizia. E tutti sanno questo. E va al di là della peculiarità o specificità del cristianesimo cattolico. E tutti sappiamo che gli idoli non sono Dio. Tu astieniti dagli idoli, da quelli che si usano nel tuo ambiente, nella cultura dalla quale tu vieni. Idolo può essere denaro, idolo può essere l'affermazione di se stesso, idolo può essere un tipo di economia che tu assolutizzi, idolo può essere una ideologia che noi assumiamo come narrazione del vero, mentre la narrazione del vero è Gesù Cristo. Dalla impudicizia, voi sapete che la parola qui è porneia, che significa tutto. Ognuno sa, perché ce ne rendiamo conto benissimo, di che cos'è onesto e di cosa non lo è nella propria affettività, nella propria sessualità. Tu sai ciò che è onesto, ciò che è giusto. Ogni uomo e ogni donna sa quando l'amore viene vissuto rettamente e quando no. E non possiamo nasconderci dietro un dito. Astienici da questa impudicizia e tu sai quale è. Naturalmente poi d'altra parte sta parlando in un mondo, qual è il mondo antico, in cui i culti orgiastici, in cui effettivamente l'erotismo aveva un ruolo veramente centrale, anche oggi a ben pensarci. Eppure tutti noi sappiamo quando l'amore è vissuto bene e quando è vissuto male. Beh, cercate di viverlo bene. Tu vieni da un mondo, una cultura, una geografia, anche mentale, in cui, come dire, quello che ti dice il catechismo, fai fatica a capirlo. Beh, tu sai però ciò che è sozzura, tu sai ciò che è porneia, ciò che è impudicizia. Animali soffocati e sangue sono La violenza, il sangue, voi sapete l'antico tabù, no? Non mangiare il sangue versato, non, il sangue versato è la violenza. Astieniti da tutto ciò che è violento nei rapporti tra te e il tuo prossimo. Gli animali soffocati sono, no, al di là della prescrizione rituale, che per noi è tramontata in questo senso, astieniti dal soffocare le persone, imponendo loro il tuo modo di vivere, di agire, imponendo loro te stesso. E tutte queste cose qui ognuno le sa nella legge, perché la legge ebraica è nota a tutti. Questa è una specie di minimo comune denominatore che tutti conoscono. E quindi a quelli che passano al cristianesimo, a quel tempo, in un cristianesimo che comunque aveva nella Chiesa di Gerusalemme la Chiesa Madre, possono bene sapere cosa noi ebrei intendiamo. Abbiamo cercato di dare delle attualizzazioni e della spiegazione della dinamica mentale, del percorso mentale di Giacomo, che è quello che possiamo fare anche noi oggi. Ci sono delle cose che, come dire, forse è uno che viene tanto care a noi, e santamente care. Faccio un esempio: il rosario. Bene, fai benissimo a recitarlo. Ci saranno delle persone, forse, che per molti motivi non lo fanno. Bene, tranquilli. Oppure delle usanze, come dire, dei modi di pregare. Ognuno prega come è capace, in relazione anche alla propria storia. Io ho conosciuto un gesuita, che è un gesuita indiano, che prima di recitare il breviario, come apparteneva ancora a una generazione in cui il breviario era sentito come un obbligo di coscienza, oggi disgraziatamente tra i preti stessi passa molto più in cavalleria, e che anteponeva un'ora di meditazione yoga al breviario. Beh, lui non è che faceva uno yoga pagano, lui era un indiano, quindi innanzitutto lo yoga apparteneva alla sua mentalità, non era uno snob italiano che faceva lo yoga senza neanche sapere che cos'era. Era qualcosa che apparteneva alla sua cultura. Lui parlava sanscrito, i testi là li leggeva in sanscrito e sapeva quello che faceva. Bene, e innestava su questo, si serviva della sua cultura per meglio servire, lodare, rivedere Dio nostro Signore, e quindi questo va benissimo. Allora, vedete che questa soluzione pratica, che è pensata da Giacomo, viene in qualche modo proseguita. Allora, gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli. Come vedremo, Sila poi sarà un compagno di viaggio di Paolo, molto importante, Sila o Silvano. E vanno ad Antiochia, dove nasce appunto questa controversia. E consegnarono loro la seguente lettera. Bellissima, la prima lettera enciclica, appunto, che va in giro, è di 10 righe. Adesso i documenti si sprecano e dubito che tutti li leggano. Ma che cosa ha lo scopo? Gli apostoli e gli anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, rallegratevi. La traduzione dice salute, è kairin. Kairin è un verbo importante, è il verbo con il quale l'angelo saluta Maria, e non gli dice semplicemente salute, sta bene Maria. È vero che in greco moderno, se voi andate in Grecia, vi salutano dicendo kairin, e questo significa più o meno buongiorno, ma il significato deriva da kairis, cioè la grazia. Rallegrati perché la grazia è con voi. In fondo, il primo messaggio che la Chiesa, tutta quanta, qui la vediamo nelle sue diverse articolazioni, gli apostoli, quelli che avevano conosciuto Gesù, gli anziani, diciamo così, la seconda generazione, e i fratelli, la Chiesa non è un tutto indistinto, ci sono dei ruoli, ci sono di diverse storie, ma tutti convergono nel dire gioite. La prima cosa che noi dovremmo dire a una persona che incontra il Signore e incontra la Chiesa, non solo è non turbarla, ma rallegratevi. C'è un Questo deve essere uno spazio in cui trovate una gioia più grande. Quel Cagliari non è solo infatti una gioia puramente umana, ma è una gioia soprannaturale. Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi, sconvolgendo i vostri animi. È proprio del demonio turbare la pace. Voi dite, ma il rimorso turba la pace di un povero peccatore, ma il rimorso turba la pace per promettere una pace più profonda. E infatti c'è un rimorso falso che ti conduce al disprezzo di te, e c'è un rimorso vero e santo, che viene dallo Spirito Santo, che ti apre un ancora, ti apre un cammino. E ti conduce non al disprezzo di te stesso, ma alla fiducia in te, perché ti conduce alla fiducia in Dio che non abbandona nessuno. Quindi vedete che è proprio dello spirito cattivo rimordere, rattristare e turbare, sempre e comunque. Lo spirito buono, lo spirito di Gesù, apre, infonde coraggio, fiducia, letizia, attrae, pacifica, in sé, conduce alle realtà celesti, acquietando e pacificando l'anima. Tutto ciò che in genere crea in noi tensione, disordine, ansia, anche ammantandosi di argomenti santi, non viene da Dio. E la furbizia del demonio che si traveste da angelo di luce sta proprio nel ammantarsi con argomentazioni teologiche, poiché da Dio viene solo la gioia e la pace. Pensate, ve l'ho detto ancora, ma ve lo ripeto, al capitolo 5 della lettera ai Galati, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, bontà, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Voi forse penserete che queste cose sono, cose di 2000 anni fa, di gente che osservava usanze che oggi sono tramontate. Certamente è vero, ma la stessa dinamica la possiamo trovare anche dopo. Pensate, basterebbe vedere sull'internet i vari blog e compagnia simile, veramente io penso che la Santa Sede dovrebbe preoccuparsi un pochettino di questo. Nel senso che molti, a nome di Cristo, turbano. La Madonna è sempre incacchiata nera, ce l'ha sempre col mondo. E pare che San Michele Arcangelo fa una profezia di eventi, di cataclismi che sconvolgeranno il mondo. E Gesù ci dice, attenti, ultimo avviso. Ma vogliamo parlarne? Vi pare questo? E come si presenta a Dio, la Madre di Dio, nei Vangeli? Allora vedete come c'è una falsa religiosità che ti mette angoscia e paura, suggerendoti semplicemente di compiere una serie di cose, devi dire questa preghiera, devi fare questa novena, eccetera, eccetera. Le novene, le preghiere sono tutte le benvenute, sono modi di pregare, vanno tutte bene, ma ricordiamo che noi siamo salvati per la fede e che nella conversione, nella calma sta la nostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la nostra forza. Vedete che c'è un modo di presentare il messaggio cristiano con una sorta di agitazione e il proprio gruppo come una sorta di setta alla fine è che imita Dio, ma non è Dio, è simia dei, scimmia di Dio, scimmiotta infatti è Dio il nemico dell'umana natura. Quindi calma, la gente che viene a turbare, ma devi fare questo pellegrinaggio, devi andare da questa Madonna. La Madonna è sempre lì, è sempre quella vera ed è sempre vicino a noi, punto. Abbiamo deciso perciò tutti d'accordo, che bello, tutti d'accordo, il segno dello Spirito è l'unanimità. L'unanimità che non è la paura, ricordate quando c'era i congressi del Partito Comunista Sovietico, anche lì c'era una unanimità, ma perché se uno diceva di no, aveva finito di dire di no e anche di sì e di tutto il resto per tutta la sua vita. Non è quella l'unanimità. L'unanimità è il fatto che tutti, mossi dall'amore, pensano la stessa cosa. Anche passando sopra quelle che sono i propri interessi o le proprie storie personali, ma vedono un bene comune. tutti d'accordo di eleggere, scegliere alcune persone. E si sceglie non a casaccio. L'eleggere è anche un riconoscere i doni che ha qualcuno e che io non ho. L'eleggere è anche un gesto di umiltà. Non è un gesto di comando, io ti invio. Ma è un gesto di umiltà, ti invio perché tu sei bravo a fare queste cose e io non sarei capace. E inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Il verbo greco usato è paradidomi, che hanno consegnato la vita. È molto bello perché è lo stesso verbo che è usato per Gesù. Anche Gesù consegna la sua vita. Uomini che sono talmente entrati nella confidenza e nella intimità con Gesù da vivere della sua stessa vita, proseguire in se stessi quella consegna di sé che Gesù ha fatto al Padre e agli altri. E così chi svolge un ministero nella Chiesa non svolge semplicemente un ministero, ma consegna la propria vita a Dio e nella Chiesa per il servizio della Chiesa. Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi queste stesse cose a voce. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalle impudicizie. Farete cosa buona, perciò, a guardarvi da queste cose. State bene. Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi, e sarebbe il famoso discernimento del quale oggi si parla tanto. Il discernimento significherebbe appunto, lo Spirito Santo sarebbe proprio l'autore del discernimento. Lo Spirito illumina i cuori perché sentiamo, Sant'Ignazio dice, capiamo e sentiamo. I due verbi, capire e sentire, non sono equivalenti. Il sentire è ancora più profondo. Lo Spirito Santo è noi. Riconosciamo, cioè, che quello che abbiamo deciso non viene né da me né da un gruppo di noi, ma da tutti noi, perché è oltre quello che pensa ciascuno. Naturalmente questo presuppone, ed è qui che secondo me cade il palco, nel senso che si vede chiaramente che molti nostri discorsi basati sul discernimento invece sono basati sul potere, e sarebbe ora di dirlo chiaramente. E lo Spirito Santo è soltanto una scusa, ed è un monopolio dello Spirito Santo che qualcuno si arroga, ma non si bestemmia in questo modo lo Spirito. E infatti si vede, i discernimenti falsi vanno tutti alla malora, conducendo molti alla malora, e se ne potrebbero fare moltissimi esempi. Lo Spirito Santo e noi è un'altra cosa. Non dice noi e lo Spirito Santo, noi in quanto certamente assistiti allo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo ha mosso tutti noi, e non solo me personalmente, e non solo i miei amici che ho ascoltato, ma anche quelli che non ho ascoltato perché non sono stato capace di ascoltarli. Lo Spirito Santo muove quel noi che è tutti, dal primo all'ultimo. San Benedetto diceva che dopo aver ascoltato l'abate bisogna ascoltare anche l'ultimo novizio. E questo si può estendere anche all'ultimo novizio sgradito all'abate, perché ci sono anche queste cose qui. Bene, allora possiamo dire lo Spirito Santo è noi. Il discernimento presuppone, vi dicevo, un clima di ascolto della parola di Dio che conduce a una dimenticanza di se stessi e che illumina su di noi, nei diversi ambiti del capire e sentire la volontà di Dio, e che ci porta al di fuori di noi stessi. Cosa che è molto difficile da avere. Tanto è vero che in genere si ottiene, effettivamente si può ottenere facendo il mese di esercizi spirituali, ma in un clima, in un contesto di preghiera che è abbastanza difficile da ottenere al di fuori. Bisognerebbe essere persone, come dice Sant'Ignazio, molto mortificate per fare questo discernimento. Mortificare a noi fa venire in mente chissà cosa. Per Sant'Ignazio significa morte ai propri interessi. Ed intende la stessa cosa che dice Paolo quando dice: alcuni cercano i propri interessi e non quelli di Gesù Cristo. Allora, se siamo persone afferrate da Gesù Cristo, tanto da cercare i suoi interessi e non i nostri, tanto da ragionare delle cose di Chiesa non secondo il mondo, ma secondo Lui, cioè secondo Gesù, in termini non di potere, ma di vero e non simulato servizio, allora siamo capaci di fare un discernimento. Se no, no. E sarebbe ora di dirlo, così come sarebbe anche ora di riconoscere che per tante volte non l'abbiamo fatto. A me non interessa che domandino scusa perché abbiamo processato Galileo, che poi è morto tranquillo nel suo letto. A me interesserebbe vedere che domandassero scusa per i viventi che trattano male e non per i morti da 4 secoli. Bene. E quindi riprende lo stesso discorso. Astenetevi da queste cose perché le sapete già. Lo Spirito Santo è uno spirito di gioia, di letizia e di pace. E dobbiamo vivere in questa escogitando soluzioni pratiche che, come dire, che ci aiutino a ben vivere. Quando dico soluzioni pratiche, non intendo soluzioni di minor importanza. Vi ricordo che fino alla codificazione napoleonica anche il diritto era considerato una scienza pratica, cioè di volta in volta si doveva pensare il bene di quella persona, perciò si chiamava prudentia iuris. La prudentia è la phronesis, la ricerca volta per volta di ciò che era giusto, avendo davanti il bene della persona. Soltanto a partire dalla nascita della scienza moderna, il diritto è stato pensato sull'esempio di una scienza teorica, cioè partire da principi che, come quelli di una geometria, sono sempre uguali per tutti. E questo ha instupidito non poco il diritto, impoverendolo di quello che è sempre stato, bastava pensare al diritto romano, per esempio, di un diritto giurisprudenziale, e rendendo il diritto canonico quell'appiattimento che tutti abbiamo sotto gli occhi. Parentesi, se volete, un po' scientifica, ma in fondo sarebbe opportuno ricordarsi che noi in genere, se ragioniamo per principi, non veniamo mai fuori. Se ragioniamo invece per fini, il fine bene, che è il bene della persona, delle persone che abbiamo davanti, restituiamo all'arte di dare regole, che si chiama legislazione o diritto, un senso, una profondità per la quale in fondo è stato creato, perché non è il sabato non è il sabato per l'uomo, ma l'uomo per il sabato. No, scusate, il contrario. Ma perché la regola è per tirare fuori il meglio che l'uomo ha dentro di sé. E questo è confermarlo nella gioia e nella pace che il Signore conduce. Benediciamo il Signore.